Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. L'ultimo giorno di Roma è il primo volume della trilogia di Nerone di Alberto Angela, pubblicato nel 2020. Il libro porta il lettore nella Roma del luglio 64 d.C., immediatamente prima del grande incendio, che ne avrebbe trasformato in modo irreversibile lo spazio urbano. La memoria storica e gli equilibri politici. Non è propriamente un romanzo storico, né un saggio accademico, è un'opera di divulgazione narrativa che combina fonti antiche, dati archeologici e conoscenze tecniche sulla propagazione del fuoco. La struttura segue soprattutto una ronda notturna di due vigiles, il corpo incaricato della sorveglianza e dell'intervento contro gli incendi, offrendo così un accesso concreto alla città strade, abitazioni, botteghe, merci, lavoro, pericoli e differenze sociali. Il proposito non è anticipare soltanto la catastrofe, sviluppata nei volumi successivi, ma mostrare perché Roma fosse vulnerabile e che cosa rischiasse di scomparire. Angela traduce la ricostruzione storica in un'esperienza sensoriale e spaziale, facendo della vita quotidiana la chiave per comprendere un evento epocale. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, la vigilia dell'incendio come strumento per comprendere la Roma neroniana. La scelta di fermare il racconto alla vigilia del grande incendio del 64 d.C. definisce con precisione il progetto del libro. L'evento è presente come minaccia imminente, ma il centro dell'analisi è la città ancora intatta, il suo funzionamento ordinario, le sue fragilità materiali e il valore di ciò che il fuoco avrebbe cancellato. Questa prospettiva evita di ridurre Roma a un semplice sfondo della leggenda di Nerone, prima della distruzione. Il lettore incontra una metropoli densamente popolata, diseguale, commerciale e rumorosa, in cui la coesistenza di abitazioni, depositi e attività artigianali rende il rischio di incendio una componente strutturale della vita urbana. La data scelta consente inoltre di osservare la topografia di una Roma diversa da quella più familiare ai visitatori moderni, molti monumenti associati. All'immagine imperiale della città sarebbero sorti soltanto dopo il disastro e la ricostruzione. Il volume mostra quindi che una catastrofe storica non modifica soltanto edifici e quartieri, ma anche le immagini con cui le generazioni successive concepiscono un luogo. L'attesa crea tensione narrativa, ma soprattutto impone una domanda storica concreta: quali condizioni sociali, edilizie e ambientali possono trasformare un focolaio in un disastro urbano? Il libro prepara tale risposta attraverso l'osservazione della normalità, non mediante una trattazione astratta della tragedia. Secondo, la ronda dei vigiles rende visibili infrastrutture, rischi e controllo urbano. L'espediente della ronda dei vigiles permette ad Alberto Angela di dare una forma mobile alla divulgazione. I vigiles non sono eroi inventati per un'avventura autonoma. La loro funzione narrativa corrisponde ai compiti reali di sorveglianza e prevenzione, svolti da un corpo essenziale in una capitale dove il fuoco serviva per illuminare, cucinare, produrre e scaldarsi, seguendo il loro percorso. Il libro può passare con naturalezza dalle strade principali ai vicoli, dalle botteghe alle case, dai comportamenti individuali ai problemi dell'amministrazione imperiale. Il controllo notturno evidenzia una questione spesso trascurata nelle rappresentazioni monumentali dell'antica Roma: la sicurezza dipendeva da pratiche quotidiane, dalla disciplina degli abitanti e dalla capacità delle istituzioni di intervenire in spazi congestionati. L'attenzione ai pericoli non riguarda esclusivamente le fiamme già visibili. Comprende materiali combustibili, lampade, braceri, merci ammassate e ostacoli alla circolazione. In questo modo, la ricostruzione restituisce la città come un sistema interdipendente, nel quale un rischio locale può avere conseguenze molto più vaste. La figura dei vigiles offre anche un correttivo alla visione di Roma come sola sede del potere imperiale, accanto a palazzi e cerimonie. Esistono servizi, turni, responsabilità operative e lavoro urbano. La ronda diventa dunque un metodo per collegare la microstoria di chi abita o vigila la città alla macrostoria della sua imminente trasformazione. Terzo, legno, commercio e densità abitativa, le cause materiali della vulnerabilità. Uno dei contributi più rilevanti del libro consiste nel ricondurre il rischio dell'incendio alle condizioni fisiche della Roma del tempo. La città descritta da Angela non è costruita principalmente nell'immagine ideale di marmo tramandata dalla monumentalità successiva a ampie parti. Dell'edilizia e delle strutture quotidiane impiegano legno e altri materiali vulnerabili, mentre gli spazi abitativi, commerciali e di deposito tendono a sovrapporsi. Le botteghe piene di merci, le attività che richiedono fiamme o calore, l'illuminazione domestica e la ristrettezza dei passaggi formano un insieme in cui la prevenzione è difficile e l'intervento può essere ostacolato. L'argomento ha valore storico perché collega l'incendio non a una generica fatalità, ma alla materialità di una grande città antica. La densità non è solo un dato demografico, determina come circolano persone e rifornimenti, quanto rapidamente si propaga un pericolo e quali gruppi risultano più esposti. Anche la componente commerciale è decisiva. Roma è una capitale alimentata da scambi, lavorazioni e consumi. Perciò la ricchezza delle sue attività coincide in parte con l'accumulo di combustibili e fonti di calore. Angela mostra così che la vita urbana possiede un costo nascosto. Ciò che rende una città vitale può renderla anche più fragile. La ricostruzione si fonda su fonti e archeologia, ma acquista chiarezza grazie alla spiegazione concreta di come edifici, merci e pratiche d'uso possano condizionare la dinamica di un disastro. Quarto, una Roma multiculturale e sensoriale, oltre la visione monumentale dell'antichità. L'ultimo giorno di Roma si distingue dalle sintesi centrate sui soli imperatori perché attribuisce importanza alla composizione umana dell'Ale. Angela presenta una città attraversata da persone di provenienze diverse, da commerci, mestieri, lingue e condizioni sociali differenti. Questa pluralità non è un elemento decorativo, aiuta a spiegare, perché Roma sia un organismo tanto dinamico quanto complesso da governare. La capitale dell'impero concentra popolazioni, beni e consuetudini, e la sua quotidianità si svolge in spazi affollati dove interessi privati, necessità economiche e regolazione pubblica si incontrano continuamente. L'uso dei cinque sensi serve a sottrarre l'antichità a un'immagine statica e pulita. Odori, rumori, affa, folla. Luce incerta e presenza di animali o merci rendono percepibile un ambiente che i resti archeologici, da soli, non possono restituire integralmente. Tale tecnica narrativa ha una funzione conoscitiva, ricorda che gli edifici erano luoghi vissuti e che le infrastrutture rispondevano a bisogni corporali e pratici. Al tempo stesso, l'immediatezza del racconto non cancella la distanza storica, fa emergere differenze profonde nelle condizioni abitative, nell'igiene, nei pericoli della strada e nelle possibilità di protezione. Il paragone implicito con le grandi città contemporanee riguarda quindi la densità e la diversità sociale, non una facile equivalenza tra epoche. Il risultato è una Roma meno celebrativa e più concreta, interpretata attraverso le esperienze di chi ne percorreva davvero gli spazi. Infine, divulgazione narrativa e ricerca i vantaggi e i limiti di un approccio ibrido. Il libro adotta una forma ibrida che unisce rigore documentario e andamento narrativo. Angela si basa su fonti antiche, archeologia e contributi specialistici, inclusi studi utili a comprendere le condizioni meteorologiche e il comportamento del fuoco. Tuttavia, organizza queste conoscenze come un viaggio nella città. Il vantaggio principale è l'accessibilità a informazioni su topografia, usanze. Edilizia e istituzioni non sono presentate come un inventario, ma collocate entro situazioni osservabili. Il lettore comprende, per esempio, perché una strada stretta o una bottega affollata siano storicamente significative, invece di ricevere soltanto una descrizione separata dei fatti. La prosa divulgativa, vicina al linguaggio della narrazione audiovisiva, favorisce anche la memorizzazione delle relazioni tra luoghi, persone e rischi. Questo approccio comporta però un limite prevedibile. Chi cerca un'analisi storiografica sistematica, con discussione estesa delle controversie tra fonti e delle interpretazioni specialistiche, potrebbe desiderare maggiore approfondimento metodologico. Alcuni lettori hanno inoltre segnalato che l'abbondanza di dettagli e la ripresa di nozioni già trattate dall'autore possono rallentare il ritmo. Sono aspetti coerenti con il pubblico ampio, a cui il volume si rivolge le ripetizioni, rendono l'opera autonoma per chi non conosce i libri precedenti. Più che sostituire un saggio tecnico, L'ultimo giorno di Roma svolge dunque una funzione di mediazione, trasforma la ricerca in una cornice comprensibile, senza rinunciare alla complessità materiale della città antica. In conclusione, L'ultimo giorno di Roma è consigliato ai lettori interessati alla storia romana, all'archeologia urbana e alla divulgazione, capace di rendere intelligibili le conoscenze specialistiche senza richiedere una preparazione accademica. Può essere particolarmente utile a chi conosce la Roma antica soprattutto attraverso monumenti, battaglie e biografie imperiali. Il volume sposta lo sguardo sulle condizioni concrete dell'abitare, del lavorare e del prevenire i pericoli in una metropoli del primo secolo. Il beneficio intellettuale principale sta nel comprendere che il grande incendio non fu un episodio isolato, ma un punto di svolta reso possibile dalle caratteristiche edilizie, sociali e logistiche della città. Il libro aiuta inoltre a distinguere la Roma di Nerone dalla Roma monumentale ricostruita o trasformata nei decenni successivi. Rispetto a molti testi sul tema, che privilegiano il dibattito sulla responsabilità di Nerone o una rapida cronaca del disastro, l'opera si concentra sul prima, ricostruisce il mondo ordinario che l'incendio avrebbe investito. La ronda dei Vigiles offre una struttura narrativa efficace per esplorare quartieri, botteghe e pratiche di sicurezza, mentre l'attenzione sensoriale restituisce il carattere vissuto degli spazi urbani. Non è la scelta più adatta a chi desidera esclusivamente un saggio tecnico sulle fonti o una trama romanzesca ad alta azione. È invece un esempio distintivo di divulgazione storica narrativa, nel quale la precisione della ricostruzione e la leggibilità lavorano insieme per mostrare Roma come una città reale, popolata e vulnerabile. Se vuoi supportare Alberto Angela, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!